le righe libri. Libri come pietre d'angolo. Il podcast.
C'è un filo logico che collega la pena capitale a uno sterminio. Entrambi sono una decretazione di morte inclusa in una volontà politica, la prima individuale, la seconda in massa. Le mie analisi prendono avvio dalla spiegazione di che cos'è il male, qual è la sua sostanza. Questo mi è servito per introdurre i corsi e i ricorsi dei processi che portano a giustiziare le persone. Che sia un'esecuzione di una condanna capitale o una realizzazione di sterminio di massa, si tratta di uccidere qualcuno ritenuto colpevole di qualcosa. La giurisprudenza internazionale contempla quattro tipi di crimini internazionali: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini contro la pace, genocidi. Quest'ultimi sono considerati il più criminale dei crimini. Il termine genocidio, tuttavia, è oggi abusato nel suo impiego. Frequentemente, per convenienza politica o semplice ignoranza, si etichettano come genocidi manifestazioni di violenza criminale che meriterebbero altre definizioni. Così, scienziati politici hanno tentato di ridefinire il più grande dei crimini internazionali attraverso la coniazione di nuovi cidi, allargando la prospettiva sterminazionista anche alle cose. Ecco allora, accanto al termine genocidio, il più omnicomprensivo democidio e il generico mass killing, e poi politicidio, etnocidio, femminicidio, elitocidio, urbicidio e così via, sino al mio desaparicidio. Il doppio crimine che nel secolo scorso ha logorato il corpo sociale latinoamericano sottoposto a terribili dittature fasciste.
La banalità del bene, dalla pena capitale agli stermini, la morte come progetto politico, di Renzo Paternoster, edizioni Tra le righe.
Tra le righe libri, libri come pietre d'angolo, il podcast. www.tralerighelibri.com. Una produzione 2 minuti un libro. Ascolta gli altri episodi nel canale podcast Incipit di Libri.
Un termine che comporta grandi equivoci è quello di pulizia etnica, sovente usato come sinonimo di genocidio e con quest'ultimo impiegato secondo gli interessi e le convenienze politiche. Pulizia etnica non vuol dire sempre uccisione. Molto spesso è solo rimozione forzata con l'intento di rendere una regione etnicamente omogenea e può comunque arrivare anche all'uccisione in massa. Corposa è la parte che ho dedicato alla storia dei democidi, dall'Homo habilis sino all'attuale sterminio del popolo Yazida, passando per le distruzioni medievali, quelle nel Nuovo Mondo, nelle colonie e poi ancora il dramma armeno in Turchia, la tanato politica nazista, l'autogenocidio dei Khmer Rossi, il desaparicidio in America Latina, lo sterminio dei Tutsi in Ruanda. Ho poi inquadrato lo sterminio di massa spiegando come possono nascere, perché ogni sterminio è diverso da un altro. Infatti, dal punto di vista motivazionale, gli stermini sono il prodotto di diverse cause, secondo gli interessi politico-sociali e del quadro teorico dei carnefici. Nella seconda parte del mio saggio mi sono poi occupato della pena capitale, dalla legge del taglione all'espiazione della colpa, sino a confrontare le due anime di questa pratica. Quella a favore e quella contraria. Per i fautori della pena capitale, nelle forme del processo legale, infliggere una condanna a morte è un bene giusto che ricostruisce un ordine violato, eliminando l'elemento di perturbazione che potrebbe continuare a colpire. Io sono contrario a questa pena e ne spiego i motivi. Interessante è il capitolo in cui rispondo alla classica domanda: come è stato possibile che normali persone abbiano potuto compiere gli stermini in massa? Con il sostegno della psicologia spiego il processo mentale che ha potuto trasformare le persone in assassini seriali, un processo fatto di adesione incondizionata a un'ideologia di morte e di scorciatoie mentali per attenuare i sensi di colpa. Per comprendere le dinamiche di chi ha partecipato attivamente all'azione di giustiziare vite umane, ho esaminato la storia di un boia contemporanea, Jerry Givens, e di tre carnefici, il nazista Adolf Eichmann, il Khmer Rosso compagno Duk, ex professore di matematica, la serbo-bosniaca Biljana Plavsic, botanica, docente e politica, la ruandese Utu Suor Gertrude, superiora di un convento benedettino del Ruanda. Prendendo poi le mosse dal costrutto della banalità del male di Arendt, ho poi elaborato un nuovo punto di vista sugli esecutori, che proprio banali non sono. Non si è trattato di ribaltare completamente il pensiero di Arendt, ma di aggiungere un aggravante ai loro comportamenti. Per questo preferisco utilizzare l'espressione banalità del bene. La banalità del male presuppone un vuoto cognitivo di giudizio, mentre, al contrario, la banalità del bene è un pieno di nuove norme morali, di nuovi giudizi, di premeditazione e di passione. In questo contesto è un bene che diventa banale, perché instaura una precisa grammatica di potere che decide chi deve vivere e chi deve morire. Inoltrarsi con lucidità e senza preclusioni nella complessità della morte come progetto politico è oggi un'operazione urgente, poiché l'orrore è sempre in agguato, non smette di far parte della storia. Ciascuno di noi ha la possibilità di influire positivamente sui presupposti oggettivi di fronte a tanato politiche attraverso un grande potere, il potere di scegliere. Di scegliere non cosa sia bene o male, che sono appunto concetti relativi, ma di scegliere sempre la vita e mai la morte. Ognuno di noi ha l'obbligo morale di proteggere la vita umana, non di prendersela. Se continuiamo a pensare che una vita valga meno di un'altra, allora è la fine.
Tra le righe libri. Libri come pietre d'angolo. Il podcast.
La banalità del bene, dalla pena capitale agli stermini, la morte come progetto politico, di Renzo Paternoster, edizioni Tra le righe. Nella prima parte del libro, l'autore asserisce che il male non è mancanza di morale, ma la riformulazione di una nuova morale. Il male non è altro che la conseguenza di un giudizio di valore formulato in base al valore che si dà a un giudizio. Più è assoluto questo giudizio, più una morale si adeguerà illimitatamente ad esso. Il male, proprio perché è ritenuto un male, si cerca sempre di camuffarlo. Per questo nella mente del malvagio scattano meccanismi di difesa psichica che giustificano condotte violente e criminali, minimizzano il ruolo e dislocano la responsabilità verso le stesse vittime o verso altre persone. Questi meccanismi preservano l'integrità del sé, disinnescando la propria coscienza, eliminando il senso di colpa. Dunque, in questo modo, la coscienza di far del male scompare, o almeno si attutisce notevolmente, e il male non solo non si estingue, ma è mostrato come un bene. Bene e male sono concetti relativi. Entrambi sono strettamente dipendenti da una valutazione soggettiva. Quello che per me è bene, per te può essere male. Bene e male non sono propriamente dei contrari. Il bene costituisce sempre un fine nell'azione umana. Il male è invece sempre un mezzo. Il bene soddisfa un desiderio. Il male no. Altrimenti ci addentriamo nell'illogico. Infatti, il male, in quanto tale, non può essere oggetto di desiderio. A meno che esso non si presenti sotto le sembianze di un bene, anche il perverso che vuole il male per il male ritrova nel fare il male un certo bene. Il male, pertanto, non ha realtà propria. Esso è sempre un'estensione di un bene che, ontologicamente, è sempre soggettivo. Il valore di bene è legato indissolubilmente a quello di ideale. Se questo ideale si assolutizza diventando impellenza indifferibile, può debordare in una perfidia che si autogiustifica. Ecco, quello che risalta nel comportamento del carnefice è proprio un ottuso ottenimento di un bene. Identificare i perpetratori di stermini di massa come esseri di natura ferina è sbagliato. Gli animali non commettono democidi. Nemmeno attribuire ai carnefici la qualifica di mostri o demoni aiuta a comprendere i democidi. Così facendo, si trasferiscono le responsabilità a una insondabile forza misteriosa che trasforma le persone in esseri maligni.
neppure riconoscere i carnefici come esseri alienati, sofferenti di qualche psicopatologia, coglie l'essenza di un democidio. Gli stermini non avvengono in un vuoto irrazionale, ma in un pieno logico, poiché sono concepiti e realizzati con una lucida volontà politica e pratica. Uno sterminio richiede capacità distintamente umane, come l'astrazione, l'organizzazione, la passione. Nella seconda parte del libro, l'autore ci fa scorgere un filo logico che collega la pena capitale a uno sterminio. Entrambi sono decretazione di morte, la prima individuale, la seconda in massa. Il permesso di elargire alla morte è sempre dissacrazione della vita. La morte sveste i panni di essere un evento ordinario, diventando qualcosa di straordinario. Straordinario nel suo senso etimologico, extraordinarius, fuori dall'ordinarietà, che vuole che non si ammazzi un altro essere umano, soprattutto in serie. Dalla liturgia della punizione alla sacra orge del sangue, per dirla con parole di Wolfgang Sofsky, la morte assume quindi il principio della sacrificabilità, ossia diviene applicazione pratica del concetto di immolare la vita, le vite, per un bene superiore. Questo libro instaura una precisa grammatica di potere che decide chi deve vivere e chi deve morire. Un potere che conduce l'essere con la E maiuscola all'essere con la E minuscola, insomma solo a un principio biologico della vita. Non importa se il programma di salvezza dei carnefici prevede la dannazione di una parte dell'umanità. Dobbiamo comprendere che un'uccisione da parte di un'autorità, che sia un'esecuzione capitale o uno sterminio di massa, implica un potere senza appello. Ma il vero potere è quando si ha ogni pretesto per uccidere e non lo facciamo. La banalità del bene di Renzo Paternoster. Edizioni Tra le righe.
Tra le righe libri. Libri come Pietra d'angolo. Il podcast. www.tralerighelibri.com. Una produzione 2 minuti un libro. Ascolta gli altri episodi nel canale podcast Incipit di Libri.